Mancano pochi minuti all'una, qualche minuto per salutare e presentare il nostro prossimo ospite, ed è Giuliano Pavone, che insieme con Lucia Tilde Ingrosso ha scritto il libro Milano in cronaca nera, edito da Newton Compton. Giuliano Pavone, buonanotte.
Buonanotte.
Grazie di essere con noi. Allora, noi dedichiamo questa puntata a Napoli e a Milano perché, oltre ai fatti di Napoli, questa guerra in corso a Scampia e dintorni, l'assassinio di questa estate fra i bagnanti di Terracina di un presunto boss della Camorra, eccetera, eccetera, insomma, ci hanno colpito alcuni fatti di cronaca che si sono svolti a Milano in queste settimane. Lei ha scritto questo libro, insomma, in cui la storia della Milano nera è raccontata molto bene. Immagino che avrà seguito queste ultime vicende in qualche modo.
Sì, naturalmente sì, infatti sono, come dire, episodi che ritornano di attualità ciclicamente, sono cose che turbano tutti quelli che vivono in città, in particolare quando appunto ci sono dei delitti come quello di Via Muratori, sì, che vanno un po' fuori dalle rotte e dalle coordinate normali. Però
parliamo di questo agguato per strada, no? Contro una famiglia.
Esattamente,
no?
Sì, un agguato contro una famiglia, con fra l'altro una bambina piccola, in una zona centrale di negozi, in un orario molto, molto affollato. Quindi è chiaro che i fatti di cronaca e i delitti non sono tutti uguali, ci sono quelli che ci turbano di più e questo è uno di quelli, perché proprio per le caratteristiche che dicevamo, proprio perché non accade di notte in periferia e fra persone marginali che in qualche modo consideriamo lontane, ma perché accade in un contesto che ci sembra più vicino e quindi più minaccioso.
La classica però famiglia tranquilla, poi magari qualche lato oscuro forse verrà fuori.
Sì, sì, insomma, qualcuno ne sta già venendo fuori,
sì,
in effetti è il luogo e l'orario forse più che le vittime a turbare, non semplicemente perché delle vittime si sa poco, a parte chi le conosceva personalmente. Cioè,
e poi quest'altro fatto di cronaca proprio di ieri, con questo colpi di pistola contro l'auto di un imprenditore titolare di un'officina meccanica, insomma anche questa è una vicenda molto poco chiara.
Sì, in un certo senso sono degli episodi che entrambi abbastanza milanesi, nel senso che nel primo caso, come dire, si apre un po' un quadro su persone dalla vita, dall'esistenza dorata, magari che vivono un po' al di sopra dei propri mezzi, che insomma, diciamo, conducono stili di vita non proprio irreprensibili, anche se ovviamente non mi pronuncio, questo è un po' il quadro che sta emergendo.
Certo.
E nel secondo caso c'è una questione imprenditoriale e di prestiti e di debiti, quindi insomma molto attuale nella capitale economica, però nella capitale economica di un paese in crisi come l'Italia adesso. Però io cerco di diffidare da queste ondate emotive ed emozionali.
Certo.
È chiaro che i delitti non sono tutti uguali, ma è chiaro che più che l'emozione bisogna far parlare le statistiche quando si parla di emergenza sicurezza.
Certo.
E le statistiche dicono, adesso io non sono aggiornatissimo sulle statistiche di Milano, però credo che sia in linea con tutte le grandi città europee e più in generale, devo dire, io recentemente ho consultato delle statistiche della Polizia di Stato e in realtà tutti i delitti gravi, con la sola eccezione dello stupro, sono in calo da decenni in Italia, per cui a volte queste ondate di allarmismo sono delle strumentalizzazioni o forse delle semplificazioni.
Comunque, fatti da approfondire, io le chiederei qualche minuto di pazienza, ora va in onda il giornale radio dell'Una e poi torniamo di nuovo in diretta con lei per approfondire questo tema. A fra poco, allora, grazie.
A dopo.
Ed ora parliamo di Milano, ne parliamo con Giuliano Pavone, che insieme con Lucia Tilde Ingrosso ha scritto un libro, Milano in cronaca nera, edito da Newton Compton. Giuliano Pavone con noi?
Sono sempre qui.
Bene.
Buonanotte.
Grazie per la cortesia e per la pazienza. Dunque, diceva che insomma in fondo le statistiche dicono che quello che avviene a Milano, che è venuto, insomma, è nella media, insomma, non è sicuramente una città che vive una fase violenta, e questo sicuramente è vero, però colpisce un po' il metodo, no? Appunto, quell'agguato per strada, questi colpi di pistola contro un imprenditore in difficoltà. Ecco, forse la crisi economica, la considerazione che si può fare, la crisi economica in qualche maniera abbatte certi confini e rende possibili cose che si pensavano molto molto lontane da Milano.
Ma non so, io continuo a pensare che siano degli episodi estemporanei, quindi che difficilmente si possano trarre delle conclusioni più profonde da questi episodi, che sicuramente sono gravi e sicuramente ci preoccupano tutti. Devo dire che, da persona che vive a Milano da tanto tempo, mi preoccupa di più, da un lato, la diffusione di un certo malaffare, non so, di abitudini che un tempo credevamo, ci illudevamo che fossero limitate solo a determinate zone geografiche d'Italia, e dall'altro, in parallelo, anche appunto alla diffusione della malavita organizzata. Questo è un altro tabù che è caduto. Mi colpiva come ancora poco tempo fa dei personaggi delle istituzioni rifiutassero in tono quasi sdegnato o quasi divertito quelle che definivano illazioni, e cioè le voci di chi diceva, insomma, che per esempio l'Andrangheta è presente, è pervasiva, possiede negozi come attività di copertura anche nel centro di Milano. Questa purtroppo è una realtà, e forse sarebbe il caso di far cadere questo velo, questa specie di tabù che ancora la copre, e magari parlare un po' più di queste cose, piuttosto che gli episodi di cronaca, che ovviamente fanno più presa su...
Certo, beh, devo dire, Pavone, che nel nostro piccolo noi ne abbiamo parlato, soprattutto quando sono stati resi noti appunto degli studi e delle analisi proprio sulle infiltrazioni delle organizzazioni malavitose a Milano, lì dove ci sono, diciamo, i centri economici più importanti, la cosiddetta mafia dei colletti bianchi, che appunto è il volto nuovo della mafia, dell'Ndrangheta e tutto quello che è un po' la malavita organizzata.
Sì, ormai neanche più tanto nuovo, ma sì, appunto, forse a tutti noi piace pensare ancora che la mafia sia quella cosa gestita da dei signori con la coppola in testa che parla in siciliano stretto, e che esista un'economia nera e un'economia invece ufficiale che corrono in parallelo. In realtà le cose mi sembrano molto mischiate,
si mischia un po' tutto.
Che dal punto di vista economico, cioè l'economia purtroppo è una sola, e l'illegalità diventa funzionale a un ciclo che per certi versi invece è legale, cioè non c'è più il canale legale e il contrabbando come siamo abituati a pensare, ma certo, ci sono le fabbriche o comunque, insomma, delle aziende, delle attività economiche legali che lavorano alla luce del sole e che però hanno delle zone d'ombra, perché insomma poi certi servizi fanno comodo a tutto, certo, no? Sentivo prima il regista di Costanzo che appunto parlava della questione dei rifiuti, sì, e quindi naturalmente il tema è anche quello, parlando di smaltimenti industriali e quant'altro. Certo. Io poi sono di Taranto, per cui sono sensibile in questo momento alla questione ambientale, decisamente. Anzi, non solo in questo momento, perché noi certe cose le sappiamo.
In sostanza, decisamente, ecco, in sostanza la malavita organizzata ha bisogno del volto rispettabile per poter portare avanti i suoi nuovi affari.
Infatti, devo dire che Milano in cronaca nera, appunto il libro che ho scritto con Lucia Tilde Ingrosso, che oltre ad essere una grandissima giallista è anche mia moglie, era un esperimento un po' particolare, nel senso che non era un classico saggio giornalistico o sociologico, ma era una cosa che stava a metà fra appunto la cronaca e la narrativa, cioè si trattava di 20 racconti di fiction in realtà, tratti però appunto da episodi di cronaca o da tipologie di episodi di cronaca ben precisi e ben reali, quindi il tentativo era proprio quello di andare un po' oltre alla fredda cronaca e cercare insomma un po' di trarre delle conclusioni, di vedere delle regolarità, oppure semplicemente di dare delle suggestioni, delle sensazioni, perché poi ecco, in questo Milano forse è più nera, è più noir di altre città, proprio nelle atmosfere, no? È una città suggestiva che ha sempre ispirato, appunto, non tanto i criminali quanto invece gli scrittori di genere, i giallisti, e affini.
Ecco, nel capitolo dal titolo Fantasmi a Milano, cosa racconta? Cosa raccontate?
Dunque, adesso mi coglie impreparato perché la corrispondenza fra titolo e racconto a volte può essere un po' difficile. In realtà, appunto, il senso generale proprio di questo libro, fra l'altro, appunto, la struttura a racconti facilita questo tipo di operazione. Cioè, noi abbiamo cercato di mettere insieme degli episodi che per tipologia, per ambito geografico, anche per classe sociale, fossero molto diversi l'uno dall'altro. Fantasmi a Milano racconta una specie di leggenda metropolitana. In realtà è un racconto che abbiamo raccolto da un nostro amico che fa la guardia
Eh sì,
notturna
un
e
vigilante
che
nelle
ci
banche,
raccontava
no?
appunto di un vigilante che ci raccontava di strane presenze nelle fermate del metrò, ma anche nelle sedi di grandi stilisti. Ed ecco, questa è la Milano, insomma, che affascina, la Milano appunto dove ogni angolo che si gira ci si può trovare di fronte il degrado, l'anonimato, oppure magari invece la Milano scintillante, quella delle grandi firme famose in tutto il mondo. E alla fine, insomma, il male, il delitto, insomma, il lato oscuro dell'uomo alberga in entrambe queste anime. Questo forse che rende affascinante e imprevedibile Milano e stimolante da raccontare sia per un giornalista che per uno scrittore, ecco.
Bene, con questa considerazione noi salutiamo Giuliano Pavone che ci ha parlato appunto di Milano, dei suoi lati oscuri ed anche di quelli meno oscuri. Grazie Pavone, buonanotte.
Grazie a voi, buonanotte a tutti.
Grazie.